Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni per questo nuovo appuntamento con la rubrica che si occupa di Roma, Roma antica, ma non solo, con riflessi sulla Roma di oggi. Come abitudine della Radio Vaticana in diretta, ogni due settimane di regola ospitiamo il professor Romolo Augusto Staccioli, già docente di Antichità Italiche all'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Archeoclub di Roma. Gli diamo subito il benvenuto. Grazie di essere con noi anche quest'oggi, professore.
Salute, salute.
Grazie. Allora, noi eravamo rimasti, come i nostri ascoltatori attenti si ricorderanno, parlando delle colonne di Roma. Abbiamo parlato nel passato di obelischi, del resto abbiamo parlato di così tante cose nella nostra trasmissione col professor Staccioli. Ecco, in questa fase stiamo parlando delle colonne. Abbiamo visto che non bastava una puntata. Vedremo oggi quello che riusciremo a dire delle colonne, perché noi eravamo rimasti ancora così, aspiravamo a sapere qualcosa di importante sulle colonne, per l'appunto più importanti di Roma. Io ho studiato, professore, e ho visto che le colonne con cui cominceremo a parlare quest'oggi sono le cosiddette colonne coclidi.
Coclidi, beh sì, per chi vuole parlare bene è difficile.
Io ci ho provato.
O anche coclide. Così,
Era insomma, troppo difficile. No, coclide o coclidi, che vuol dire?
Che è un termine questo che noi usiamo così, appunto, diciamo la domenica soltanto, che viene dal latino, ovviamente, coclis, che significa chiocciola. E infatti le colonne delle quali dobbiamo parlare oggi, quella di Marco Aurelio a Piazza Colonna e quella di Traiano, al Foro Traiano, sono colonne tutte particolari, e questo termine si spiega perché è come se fossero due colonne normali rivestite, per così dire, da una fascia decorativa con gli altorilievi ad andamento elicoidale, cioè in forma di chiocciola, praticamente tutto lì. Come noi parliamo di scala chiocciola,
certo.
No? Con una, che fra l'altro ci porta direttamente nel nostro discorso, perché all'interno delle colonne, di queste due colonne, c'è effettivamente una scala chiocciola, come poi vedremo.
Ecco, interessante. Quindi con quale cominciamo, professore?
Oh no, beh, diciamo intanto che si tratta, anche in questo caso, anzi direi mai come in questo caso, di colonne onorarie, quelle di cui parlavamo,
certo,
la volta scorsa, sempre il tipo della colonna onoraria, quella sormontata dalla statua del personaggio onorato, che in questo caso è un imperatore, ma sono colonne del tutto speciali, ovviamente. Basterebbe pensare che, proprio come accennavo poco fa, sono praticabili all'interno delle colonne dentro le quali si sale, no? E si arriva fino alla sommità, fino al capitello, dove c'è proprio sotto la base della grande statua di bronzo. Proprio il capitello praticamente diventa, alla fine, quando si esce dalla porticina che è in cima alla scala, diventa una sorta di terrazzino. Basta guardarle, no? Si vede, c'è tanto di ringhiera e ci si può affacciare. E dunque, queste colonne coclidi, queste colonne particolari, erano due. E per fortuna sono entrambe rimaste, non era facile buttarle giù, e non era una cosa che si poteva fare a cuor leggero. Sono rimaste tutte e due, e sono indubbiamente, come dicevi, tra i monumenti più importanti dell'antica Roma, più significativi, e allora come oggi, e oggi anche tra i più familiari, no? Specialmente la seconda in ordine di tempo, in ordine cronologico, che è quella che molti romani chiamano semplicemente e appunto familiarmente la colonna di Piazza Colonna. Ebbene, oppure, come dovremmo dire, la colonna Antonina, come molti altri la chiamano, come fu chiamata del resto già in antico. C'è anche una strada lì, la via della colonna,
sì, appunto, certo.
Via della colonna Antonina, quella che fiancheggia il Palazzo Vetichin, dove è la sede del tempo. Colonna Antonina, anche se non completamente errata come denominazione, però effettivamente è impropria, perché e deriva questa denominazione moderna dal fatto che questa colonna fu scambiata un tempo per la colonna eretta in onore di Antonino Pio, donde appunto colonna Antonina. Ma la colonna di Antonino Pio era un'altra.
Ah, c'era?
C'era. Ma non era quella,
Era buttata giù quella.
Insomma, cioè, certamente non sta ancora in piedi. Era una colonna del tipo tradizionale, una semplice colonna, semplice per modo di dire, perché era una bella colonna, oltretutto di marmo esotico, di granito egiziano, quello stesso degli obelischi, del granito rosso di Siene, come dicevano gli antichi, o di Assuan, come diciamo noi oggi, sormontata da un capitello di marmo bianco e poi dalla statua dell'imperatore di bronzo. Di solito queste statue erano di bronzo dorato, come era di bronzo dorato, che so io, Marco Aurelio, tanto per fare un riferimento. Bene, questa colonna, la vera colonna Antonina, fu eretta in memoria dell'imperatore Antonino Pio dai due figli adottivi, Marco Aurelio e Lucio Vero. Ed è crollata alla fine del mondo antico, non sappiamo esattamente quando. Si trovava nei pressi di Montecitorio, di Via della Missione.
Quindi non lontano da quello.
No, proprio, anzi, lì a due passi, sicché Via della Colonna Antonina va benissimo.
Si tratta di quella, invece.
Non si tratta di quella.
Quella che c'è tuttora.
Aspetta, no, perché fammi finire quella della Colonna Antonina, perché c'è da dire che la colonna non c'è più. Però c'è la base, che era un fior di base monumentale, che è stata ritrovata lì appunto dove ti dicevo, nelle parti di Via della Missione, e che è stata portata in Vaticano, dove tuttora si trova e si ammira. Ed è proprio il caso di dirlo, perché si tratta di una base monumentale decorata su tutti e quattro i lati da altorilievi che rappresentano in uno stavo per dire la beatificazione, ma
era un po'
sorta,
anticipata, come...
sì, l'apoteosi, la divinizzazione, diciamo così, di Antonino Pio, dell'imperatore, che insieme con la moglie Faustina viene portato in cielo da un'aquila, no? Assunto fra le divinità dell'Olimpo, e sotto c'è un accenno al Campo Marzio, con la personificazione del Campo Marzio, una figura maschile sdraiata che regge, anzi direi abbraccia, un obelisco, che è l'obelisco del Campo Marzio, quello dell'orologio di Agrippa di cui abbiamo già parlato, che sta a Piazza Montecitorio adesso. Ecco, sugli altri lati invece, sul lato contrapposto a quello della deificazione, dell'apoteosi, c'è la grande iscrizione, dalla quale appunto abbiamo saputo che quella era la colonna di Antonino Pio. Sugli altri due lati invece ci sono scene di decurzio, come la chiamavano gli antichi, cioè fantasie, oggi potremmo paragonare al carosello dei carabinieri. Effettivamente una è un carosello di soldati a cavallo, mentre l'altra è una fantasia di soldati a piedi.
Ecco, Romolo, in questo senso parlando, ecco, si può ammirare in Vaticano, parliamo dei musei vaticani.
Sì, sì,
ecco.
Adesso è stata spostata un paio di volte, si trova in un angolo fra i musei vaticani e i giardini, all'esterno.
All'esterno, ecco, quindi così questa è un'ulteriore curiosità che ci ha tolto il professor Staccioli.
Ecco, ma vedi che cominciamo a parlare delle colonne, ecco, delle... Sì. E poi andiamo a finire, insomma, qui il discorso veramente non finisce mai, ma d'altra parte siamo qui per parlare di queste cose.
Io sono convinto, almeno per esempio, l'effetto che io ho è quello di ulteriore accrescimento di conoscenza, certo. E quindi credo che nessuno si lamenterà per questo.
Ecco, anche se abbiamo rimandato di parlare della colonna di Marco Aurelio, della quale adesso parliamo.
Esatto, allora parliamo di questa colonna che abbiamo capito, è quella di Marco Aurelio.
Oh, la colonna di Piazza Colonna, dunque, è la colonna di Marco Aurelio. La colonna di Marco Aurelio che fu eretta all'imperatore, anche qui dopo la morte, post mortem, quindi alla memoria, come quella di Antonino Pio, dicevamo, fu eretta alla memoria dell'imperatore dal figlio Commodo in un anno che deve essere collocato fra il 180, che è quello della morte di Marco Aurelio, a Vienna, niente di meno, che allora si chiamava Vindobona, fra il 180 e il 192. E questa è una colonna alta 100 piedi, però vedi, mai fatto un'interruzione, non mi hai fatto terminare
chiedo
le notizie
venia.
Sulla colonna.
Chiedo venia, possiamo recuperiamo.
No, perché adesso pensando alla misura, io non ho fatto in tempo a dirti che la colonna di Antonino Pio, quella di granito, era alta 50 piedi, cioè appunto 30 metri, e che fu ritrovata caduta e in pezzi e utilizzata per fare con questi grossi frammenti di granito, fu utilizzata per fare dei restauri di monumenti pure di granito. Per esempio lo stesso obelisco di Montecitorio di cui parlavamo prima è stato restaurato e si vede ancora, ci mancano i geroglifici, no? su un lato, certo. E fu restaurato con pezzi della colonna Antonina. Quanto? E quindi fu riciclata, no? Fu, come si dice, cannibalizzata in questo senso. Però aspetta, guarda ancora quante cose si possono dire. Pensa che sulla base, alla base della colonna, proprio sempre nel fusto della colonna, è stata ritrovata un'iscrizione, no, che è di grandissimo interesse. In un certo senso la potremmo chiamare una sorta di bolletta d'accompagno, o comunque insomma di carta di identità. Insomma, questa iscrizione ci dice non solo che la colonna era alta 50 piedi, altrimenti non lo sapremmo perché non ce l'abbiamo tutta intera, ma ci parla anche della data in cui fu estratta dalle cave di Assuan. Fu registrata. E come l'hanno indicata questa data? Beh, è una data che si riferisce al nono anno di regno di Traiano, dell'imperatore Traiano, e siamo al 105-106 della nostra era. Sicché, insomma, sappiamo che questa colonna fu cavata e quindi preparata molti anni prima di quando fu utilizzata per Antonino Pio. Evidentemente è rimasta lì nella cava, c'è voluto del tempo per trasportarla a Roma, l'hanno utilizzata quando hanno ritenuto opportuno, comunque insomma molto tempo prima. Non solo, ma su questa iscrizione, una specie di iscrizione di servizio pure potremmo chiamarla, c'è il nome del responsabile della cava e anche del soprintendente, del supervisore. E sappiamo che fu cavata in coppia con un'altra gemella, della quale però si è persa la memoria.
Mi domando se abbiamo detto tutto questo sulla colonna Antonina, di cui non c'è più traccia, se non il basamento che sappiamo essere in Vaticano, quanto tempo dovremmo, per fortuna, utilizzare per parlare della colonna Aureliana e Traiana. Quindi probabilmente, lo possiamo già anticipare ai nostri ascoltatori, ci saranno altre puntate sulle colonne di Roma, ma non credo che nessuno se ne lamenterà. Cominciamo con quella Aureliana.
C'era un mio amico che dice tu sei speciale, ci fai vedere le cose che non ci sono. Beh, insomma,
in
questo,
effetti, no,
e d'altra parte, ci stiamo apposta, se no.
Assolutamente. Quindi adesso abbiamo visto apparire la colonna Antonina.
Finalmente.
Vediamo quella Aureliana.
La colonna di Marco Aurelio, della quale avevamo appena cominciato a dire, a proposito della sua data, della data di erezione, e che era alta appunto 100 piedi. 100 piedi significa appunto 30 metri, ma questo semplicemente anche per dire che era una di quelle colonne che venivano chiamate centenarie, proprio centenaria in questo senso, di 100 piedi. Se ci aggiungiamo poi il basamento, era un po' più alta, perché il basamento originale era di 7 metri e mezzo, 7 metri e 60, e purtroppo gli altorilievi che decoravano anche il basamento di questa colonna, come quella di Antonino Pio, erano piuttosto rovinati, piuttosto consunti, tant'è che furono scalpellati e quindi fu tutto allisciato. Insomma, sarebbe stato meglio che avessero lasciato sia pure quel poco che rimaneva. È formata questa colonna, a differenza della colonna di Antonino Pio, che era tutta ad un pezzo, era un monolite, questa colonna è formata da 28 tamburi, come le chiamiamo, o rocchi, cioè 28 pezzi, 28 parti, che hanno un diametro di circa 4 metri.
Quindi venivano sovrapposti uno sopra l'altro?
Sovrapposti l'uno all'altro, di marmo, stavolta bianco, non è il granito egiziano. All'interno di ognuno di questi blocchi, di questi rocchi, di questi tamburi, sono ricavati alcuni gradini della scala, che naturalmente, messi i blocchi uno sull'altro, poi diventava intera, no? E diventava appunto la scala a chiocciola, che saliva fino alla sommità e che consisteva in totale di 203 gradini. Lì, la cosa interessante, sfugge anche a quelli che la vedono, che si soffermano a guardarla, a cercare di interpretare le scene che sono lì rappresentate. L'interno di questa scala è illuminato ancora oggi da 56 finestrelle. Che sono lì, che sono aperte verso l'esterno.
Quindi anche quelle fatte prima, posizionarle in una sola.
Tutto predisposto. E naturalmente calcolato, in modo che cadessero al punto giusto. È una sorta di prefabbricato che viene montato. Alla sommità c'è la statua che... C'era, ecco, la statua di Marco Aurelio, sostituita dopo che quella fu abbattuta e
utilizzata per altro,
rifusa, eccetera, eccetera. Fu sostituita nel 1589 per ordine di Papa Sisto V dalla statua di San Paolo, che sta lì.
Che fa poi paio di fatto con quella di San Pietro, di cui parleremo poi.
Ecco, finiamo col dire che il fregio che sta attorno, che avvolge la colonna, rappresenta una serie di scene che illustrano le campagne militari di Marco Aurelio sul confine danubiano contro le tribù germaniche di Guadi e Sarcomanni e contro i Sarma, di popolazione delle steppe orientali, combattute, guidate da Marco Aurelio fra il 172 e il 173 e il 174-175 della nostra era, dopo Cristo. Ecco, io credo che siamo arrivati alla fine, allora.
Ancora no, mancano un paio di minuti. Allora, certo, dovremo, c'è poco da fare per parlare della colonna traiana, no. Ne parleremo, però volevo chiederti una cosa, una curiosità mia, rispetto proprio alla finezza delle raffigurazioni, parleremo poi più in là della colonna traiana, però a occhio profano, vediamo se il professor Staccioli ci confermerà oppure ci dirà che non è una cosa vera, sembrerebbero meno raffinate di quelle della colonna traiana, le raffigurazioni delle battaglie, delle imprese di Marco Aurelio rispetto a quelle di Traiano.
Certo. Da un punto di vista formale, certamente la colonna di Traiano, come vedremo, come diremo, è una colonna, si potrebbe dire, di tipo classico, di tipo neoclassico, volendo, fa parte appunto della moda, dello stile del momento. Quella di Marco Aurelio, che è posteriore naturalmente, riflette invece un diverso indirizzo dell'arte, no? Che era tipico di questo periodo, molto più impressionistica, molto più che deriva in effetti deriva anche da correnti artistiche di tipo, potremmo dire, fra virgolette, popolaresco e anche provinciale, che a un certo punto, proprio nel corso del secondo e soprattutto del terzo secolo, prendono il sopravvento rispetto all'arte classicheggiante del periodo precedente.
Professor Staccioli, chiudiamo allora l'appuntamento di oggi, ovviamente dando appuntamento per la colonna traiana e poi per tanti altri argomenti che magari lasciamo ancora un po' aleggiare misteriosamente. Ci sono tanti altri argomenti argomenti riguardanti le colonne e Roma.
Fine tempi nostri.
Esatto. Però una curiosità la possiamo già dire, che magari ribadiremo. Un'ultima informazione. È possibile vedere, perché sappiamo non è facile vedere fino in alto, parliamo anche dell'altra colonna di cui non abbiamo parlato, ecco, le raffigurazioni. Dove è possibile? È possibile vederle da qualche parte,
no,
a Roma?
A parte il binocolo, naturalmente, e magari anche salire e affacciarsi alle finestre, non dico di Palazzo Chigi, che è sarà un po' difficile, ma anche la terrazza.
Alcuni privilegiati,
sì,
possono.
Appunto. Per quella di Marco Aurelio no, ma per la colonna di Traiano c'è la possibilità di vedere i calchi, ecco, in gesso di tutti i rilievi, che sono allineati in una lunga galleria del Museo della Civiltà Romana all'Eur. E lì uno se li può gustare, diciamo, ad altezza d'uomo praticamente. Se questa galleria è aperta, perché spesso è chiusa, allora è più facile vederli da
arrampicarsi. No, una battuta naturalmente, però credo che questa, al di là della possibilità che sia chiusa la galleria, credo sia una bella informazione che non tutti magari conoscono. Ecco, andare al Museo della Civiltà Romana all'Eur, e così uno si fa anche una passeggiata in un quartiere che ha anche un interesse dal punto di vista storico, urbanistico e architettonico a Roma, e vedere però i calchi legati proprio alle colonne di cui stiamo parlando. Io ringrazio moltissimo il professor Romolo Augusto Staccioli per questa bella cavalcata nell'antica Roma riguardante le colonne di Roma, che abbiamo ben capito proseguirà quantomeno nella prossima puntata, magari anche nelle prossime puntate. Gli diamo quindi appuntamento a fra due settimane come nostra abitudine. Intanto lo ringraziamo ricordando che appunto il professor Romolo Augusto Staccioli è stato già docente di antichità italiche all'Università La Sapienza di Roma ed è attualmente, come da tanto tempo ormai, presidente dell'Archeo Club di Roma. Grazie Romolo.
Arrivederci, a risentirci.
E per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.